La storia in podcast di Focus.
Papa Gregorio VII è il personaggio con il quale la grande riforma della Chiesa, già iniziata da almeno una ventina d'anni, si traduce in un vero e proprio conflitto con l'autorità imperiale. Definiamo i personaggi. Gregorio VII, nato Ildebrando da Sovana, era un ecclesiastico non anziano, ma che aveva alle spalle già una bella carriera nella curia, quindi che aveva vissuto le fasi iniziali della storia della riforma della Chiesa, e diventa papa nel 1073. Sarà papa per un periodo non lunghissimo, dal 1073 fino al 1085, quando muore, un periodo molto intenso. Nel frattempo è imperatore una figura passata alla storia, sempre abbinata a lui, cioè Enrico IV di Franconia. È un giovanissimo imperatore. Enrico IV era nato nel 1050, quindi quando diventa papa Gregorio VII, Enrico IV aveva 23 anni e durante tutto il conflitto agisce come un principe piuttosto giovane anche per gli standard del tempo. Perché Ildebrando di Sovana? Perché Gregorio VII innesca il conflitto? Perché a lui si attribuisce questo documento celeberrimo, forse anche troppo famoso, perché poi alla fine si finisce per assolutizzare certi documenti storici. Il famoso Dictatus Pape, il dettato del Papa, o i dettati, perché in realtà Dictatus potrebbe essere sia singolare che plurale. Il Dictatus Pape è un documento molto breve, è una paginetta, in cui si elencano un certo numero di punti, di affermazioni di principio. Sono per la verità 27 affermazioni di principio. Non sappiamo esattamente cosa sia, assomiglia a un indice, assomiglia all'indice di un trattato. È un memorandum in cui il Papa enuncia tutta una serie di principi che hanno a che fare proprio con le cose che dicevamo prima. Innanzitutto sulla autorità del Papa. Ci sono affermazioni del tipo: solo il pontefice romano si può dire universale, oppure solo il Papa può far uso delle insegne imperiali, o il Papa può deporre gli imperatori, e soprattutto, tra gli ultimi, non si può ritenere cattolico chi non sia d'accordo con la Chiesa di Roma. Quindi tutte affermazioni molto nette, per quello sembrano dei titoli, perché non sono argomentate, sono affermazioni prese e messe lì, sul primato dell'autorità del Papa. E non un primato di prestigio, ma soprattutto che si vuol far valere nei confronti del resto della Chiesa, cioè del resto della gerarchia, e quindi dei vescovi. In effetti i vescovi sono molto presenti in altre affermazioni. Ad esempio, il Dictatus Pape si prevede che il Papa, ed egli solo, può deporre o reintegrare i vescovi. Il Papa può, a seconda delle necessità, istituire nuove leggi, fondare nuove pievi, trasformare un'abbazia in una chiesa canonicale e così via. Può smembrare un episcopato, può trasferire i vescovi da una sede all'altra. Insomma, in questo documento Gregorio VII enuncia nel dettaglio questi principi che esaltano le sue funzioni. Cioè, il Papa è al vertice della gerarchia, quindi lui e solo lui può deporre i vescovi, può spostare i vescovi, può giudicare i vescovi. E queste affermazioni, a fianco delle altre che dicevo prima sull'universalità, quindi la cattolicità dell'autorità del pontefice, rendevano questo documento una sorta di atto, di primo atto di una guerra aperta nei confronti dell'impero così come si era configurato fino ad allora, cioè un impero sacrale, un impero in cui l'imperatore attribuiva a se stesso una facoltà interna alla Chiesa. Queste affermazioni di principio divennero un atto reale, politico, molto presto, perché il Dictatus Pape probabilmente venne redatto nel 1075, nel primo semestre del 1075, e in un sinodo, in una sinodo, come si dovrebbe dire, la famosa sinodo quaresimale del 1075, Gregorio VII mise in atto una serie di provvedimenti che traducevano in azione politica, in azione ecclesiale questi principi, perché nella sinodo del 1075 Gregorio VII depose una serie di vescovi per varie ragioni. Vescovi simoniaci, cioè che si riteneva essere stati nominati con l'intervento di un'autorità secolare, o vescovi concubinari, cioè che si riteneva vivere in una maniera non consona alle regole sul celibato del clero, cioè si riteneva che avessero moglie o che vivessero con delle donne e così. Ora, il fatto è che alcuni diversi di questi vescovi erano grandi vescovi tedeschi, cioè grandi dignitari della Chiesa imperiale. Quindi Gregorio VII compie questo atto in piena consapevolezza, cioè elimina, sposta o depone figure che hanno un ruolo cruciale per l'impero, che sono personaggi di primo piano della Chiesa imperiale, cioè della Chiesa diretta dall'imperatore germanico. E in effetti l'imperatore recepisce in pieno questo atto di guerra aperta sul piano diplomatico-politico, perché comprende che la politica di Gregorio VII, che porta alle sue estreme conseguenze quegli enunciati del Dictatus Pape, mette a repentaglio la pratica della politica dell'imperatore, ma mette a repentaglio anche la dignità imperiale così come la si era percepita fino ad allora, cioè ha l'intento dichiarato, esplicito, di svuotare l'autorità imperiale di ogni contenuto sacrale. Nel progetto politico, nel progetto ecclesiale politico di Gregorio VII, c'è l'idea secondo cui solo il Papa si considera vertice della Chiesa. L'imperatore è un sovrano, certo, un sovrano voluto da Dio quanto vogliamo, ma è un sovrano secolare, non c'è nulla di sacro nell'imperatore, non c'è nulla a meno che non lo conferisca il Papa. Ricordiamoci che il Papa incorona l'imperatore. Questo era un altro atto che metteva un rapporto piuttosto diseguale tra le due autorità. Ecco che quindi esplode il conflitto aperto tra queste due entità, tra queste due autorità, entrambe in competizione, potremmo dire, per il monopolio o per il controllo della sacralità del potere nell'Europa dell'XI secolo. Il conflitto tra Enrico IV, tra l'imperatore Enrico IV e il Papa, si compie attraverso una serie di passaggi molto celebri, molto famosi, anche perché avvenuti con una ritualità memorabile. Non dimentichiamoci che nella storia dell'XI secolo, ma anche nella storia del nostro presente, i rituali sono estremamente importanti. Pensiamo a quello che è successo poche settimane fa a Istanbul, un rituale che ha rivelato in maniera incredibilmente efficace una serie di contenuti centrali nella storia dell'Occidente, nelle relazioni diplomatiche, nelle relazioni di genere e così via. Nell'Europa dell'XI secolo questa centralità dei rituali, dei gesti, era ancora più accentuata, perché poche erano le occasioni in cui c'era modo di trasmettere un contenuto in maniera efficace, come in momenti pubblici, momenti in cui certe scene erano visibili. Cosa succede? Allora, c'è questo grande conflitto tra Gregorio VII e Enrico IV. Gregorio VII quindi toglie l'autorità episcopale a tutta una serie di collaboratori di Enrico IV e gli interdice di procedere a conferire titolo, le cariche, le investiture a vescovi che non rientrino nel modello di comportamento o secondo le regole stabilite da Gregorio VII. Enrico IV non è affatto disponibile a rinunciare a quella che oltretutto era una modalità tradizionale nella politica dell'impero, e quindi a un certo momento Gregorio VII scomunica l'imperatore. La scomunica comporta l'esclusione dalla comunione della Chiesa, l'esclusione dalla Chiesa, ed è un atto che è molto grave evidentemente per qualunque cristiano, ma è grave in particolare per l'imperatore, perché l'imperatore è un sovrano debole, certamente è un sovrano con grande prestigio, però è debole nel senso che Il suo potere dipende dal consenso dei grandi aristocratici, soprattutto dei grandi aristocratici tedeschi, che normalmente non sono molto inclini a dare consenso all'imperatore, lo considerano una sorta di simulacro, ma meno attivo è e meno autorevole è e meglio è. Quindi non aspettano altro che vedersi di fronte a un imperatore screditato, umiliato dalla scomunica. Enrico IV prende molto sul serio questo atto e decide di anticipare eventuali mosse dei suoi interlocutori, quindi scende in Italia, si stava parlando, si era nel 1076, di un viaggio di Gregorio VII in Germania, quindi Enrico IV decide di scendere in Italia, di incontrare Gregorio VII e di farlo recedere da questa decisione. E quindi avviene la famosa scena di Canossa, in un castello della celeberrima Matilde di Canossa. Si incontrano il Papa e Enrico IV però deve fare anticamera, cioè deve aspettare per giorni di essere ricevuto da Gregorio VII, tutte scelte ben ponderate da quello che noi chiameremo il servizio del cerimoniale del Papa nel tempo. Enrico IV quindi deve supplicare il Papa di essere perdonato, e anche questa era una scena pensata secondo dei modelli letterari e dei modelli storici ben chiari alla corte pontificia, e quindi Enrico implora il perdono gli viene concesso. Tuttavia, nel momento in cui l'imperatore è umiliato a Canossa, in un certo senso sconfitto a Canossa, ma evita di far arrivare Gregorio in Germania, quindi recupera il suo potere in area germanica. È vero che i principi nominano una sorta di anti-imperatore, ma che avrà pochissima fortuna. Quindi, diciamo, Enrico IV con questa mossa recupera un certo prestigio e una certa capacità politica in Germania, e quindi può preparare una mossa ulteriore che arriverà dopo qualche anno. Cioè, dopo questo momento di rottura c'è una fase di sistemazione e Enrico IV cerca di invertire il contesto a proprio vantaggio, cioè riparte con tutta una serie di nomine, si consolida il potere presso i grandi principi ecclesiastici in Germania, perché dobbiamo considerare che quello tra Gregorio VII e Enrico IV non è un conflitto nazionale, né tantomeno un conflitto tra Stato e Chiesa. Quindi molti grandi vescovi tedeschi sono schierati dalla parte dell'imperatore, dal quale in buona parte avevano ricevuto anche la carica, o del quale in qualche caso erano parenti, perché poi ci sono tutta una serie di legami di natura dinastica, di natura politica e così via. Quindi la Chiesa tedesca è abbastanza schierata a favore dell'imperatore in tutto, anche per esempio riguardo delle norme sul matrimonio. Ci sono documenti molto chiari di vescovi autorevoli che dichiarano questa pretesa di vietare il matrimonio del clero un'assurdità. C'è un famoso cronista del tempo che scrive: se il Papa vuole che nella Chiesa ci siano soltanto degli angeli che vivono come gli angeli, allora si prenda gli angeli e si faccia la Chiesa con quelli. Gli uomini staranno da un'altra parte. Quindi c'è una rottura interna alla Chiesa, molto interna alla Chiesa. Il programma, per così dire, di Gregorio VII era un programma di rottura estremamente forte e quindi creava conflitto. L'esito di tutto questo qual è? Qualche anno più tardi Enrico IV riesce a rovesciare a suo vantaggio la situazione, cioè con un atto, potremmo dire, uguale e contrario a quello che aveva compiuto Gregorio VII. L'imperatore Enrico riesce a far nominare un altro papa, un papa alternativo. Questo papa alternativo è Guiberto di Ravenna, l'arcivescovo di Ravenna. Ravenna non è un caso, è una grande sede, un'antichissima sede vescovile, in qualche maniera antagonista di Roma, cioè una sede vescovile talmente antica, talmente prestigiosa che poteva un po' sfidare l'autorevolezza di Roma. Guiberto era un vescovo di parte, diciamo, imperiale, che viene scelto come noi lo chiamiamo antipapa, ma in quel momento lì c'è un conflitto di obbedienza tra i papi con il nome di Clemente III. A quel punto la controversia diventa anche militare, perché Enrico IV scende in Italia con l'intento di occupare militarmente Roma, in modo da piegare la resistenza politica di Gregorio VII. Il risvolto militare non è secondario, perché c'è un ulteriore legame, diciamo così, con la grande storia del tempo, con il grande gioco politico, addirittura mediterraneo, perché non dobbiamo dimenticarci che il cuore della storia nell'undicesimo secolo non è la Germania, è il Mediterraneo. Cosa sta succedendo nel Mediterraneo? Anche il Mediterraneo visto dall'Italia, si è accesa la stella dei grandi principi normanni. I normanni sono arrivati in Italia, in particolare un grande personaggio che si chiama Roberto d'Altavilla, detto Guiscardo, sta costruendo un grande dominio nell'Italia meridionale. I papi, dopo un primo momento di conflitto, sono alleati dei normanni, non perché i normanni avessero nulla di particolarmente così attraente dal punto di vista cristiano, perché erano dei predoni sanguinari, però comunque sia, dal punto di vista diplomatico erano alleati del papa. I normanni però erano una potenza mediterranea, cioè non guardavano solo all'Italia, e in particolare Roberto, proprio all'inizio degli anni Ottanta, aveva avviato una campagna militare di conquista dell'Epiro, cioè di quella che grosso modo oggi è l'Albania, per andare verso l'Europa, verso i Balcani e l'Europa orientale. Quelli erano territori dell'imperatore di Bisanzio, e l'imperatore di Bisanzio guardava con grandissima preoccupazione l'espansione normanna. Tra il 1081 e il 1082 i normanni riusciranno addirittura a conquistare Durazzo, che è una grande città del versante balcanico del bacino adriatico. Quindi l'imperatore di Bisanzio, a quel tempo Alessio Comneno, è molto preoccupato da questa espansione e quindi guarda con interesse alle sorti dell'impero germanico, cioè cerca, come sempre succede, per arginare un nemico politico, si vanno a cercare i suoi nemici. E i nemici di Roberto il Guiscardo sono per l'appunto innanzitutto gli imperatori tedeschi, e in particolare Enrico IV. Quindi si viene a creare un intreccio diplomatico per cui il Papa e Roberto il Guiscardo si trovano opposti all'imperatore germanico e all'imperatore, quello che invece portava il titolo in maniera un po' più legittima, l'imperatore romano, cioè l'imperatore di Bisanzio Alessio Comneno. Quindi c'è anche un risvolto militare. Di tutto questo, Enrico IV riesce ad arrivare a Roma, prende Roma, Gregorio VII viene costretto ad abbandonare la città e quindi a Roma viene intronizzato il nuovo Papa, che è Clemente III. Quindi, in un certo senso, quello è un momento di grande sconfitta di Gregorio VII, che è costretto ad abbandonare la sua città e addirittura a morire in esilio a Salerno, nelle terre normanne. Nel 1085 Gregorio VII muore in esilio, anzi sono rimaste famose le sue parole, per cui io ho amato la giustizia e odiato l'iniquità, per questo muoio in esilio, una sorta di auto epitaffio celebrativo di Gregorio VII come vittima dell'ingiustizia del mondo. Ma il conflitto non finisce con la morte di Gregorio VII, viene messo in qualche maniera in stand-by, c'è una fase di quiete politica, ma poi il problema rimane, perché il problema iniziale, questo discorso ideologico sull'autorità dell'imperatore e del papa, resta in vita, verrà risolto soltanto alcuni anni più tardi.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.